Grazie fratello Neville, grazie mille. Buongiorno amici, è bello essere qui stamane e penso di aver fatto un... Io sono un intruso nel tempo del fratello Neville, seduto là dietro col suo, mettendo insieme il suo testo. E sono entrato io e lui ha cominciato a ripiegare il suo testo e ha detto, beh, ciò mi fa ricordare anni fa, una volta, qua giù c'era un fratello di colore chiamato fratello Smith e la sorella Cross. Erano miei ottimi amici. E la sera quando entrava nell'edificio il vecchio uomo soleva, egli aveva dei baffi bianchi, non so se alcuni di voi lo ricordino o no. E lui stava sul palco, sapete, e tutti loro cantavano, questa è la via per il cielo. E il fratello Smith sedeva così, sapete, ed io entravo dalla porta dietro. C'era una ragazzina molto scura, lei era solita sedere nell'angolo. Cominciava a battere le mani dicendo, innalzatelo, quel cantico, sapete? Essi ci mettevano la loro stessa melodia, sapete? E poi di là, all'altro angolo, c'era qualcun altro. Diceva, ripeteva a sua volta, innalzatelo. Beh, ecco cosa essi cantavano quando entravo dalla porta. Io proprio amo quel gruppo di persone. E così il vecchio fratello Smith sedeva un po' là dietro, sapete, ed egli era una sorta di persona piuttosto pacifica. Lui diceva, entra, anziano, fai riposare il tuo cappello. Non riposati, fai riposare il tuo cappello, capite? Entra, anziano, fai riposare il tuo cappello. Egli saliva là ed io potrei raccontare come cominciava. Io me l'aspettavo. Egli diceva, beh, dice, figliuoli, sapete, diceva, io stavo seduto qui chiedendomi, signore, che cosa mi darai da dire? Diceva, egli continuava a scuotere il suo capo verso me, non ti darò niente da dire. Diceva, egli diceva, ho visto l'anziano Branham entrare là dietro e ho detto ora, signore, appena comincio a ricordare, ebbene, me l'aspettavo proprio. Fratello George Wright, come stai, fratello? Grazie mille, fratello Wright, certamente. Oh, è così? Fratello Elijah Perry, lui ha detto che è qua, in fondo. Dove sei, fratello Elijah? Non ti ho visto da tanto... Beh, mai, bontà. Ora dovremmo avere qui una vera riunione. Elijah Perry, George Wright e alcuni di quegli anziani che una volta erano qui quando voi dovevate quasi tenere le imposte con le mani a causa del forte vento. Felice di vedervi. La madre, la sorella Wright è con te? C'è la sorella Wright? Pure lei è là in fondo. Sì, signore. Bene, magnifico. Sorella Perry, li vedo tutti ora. Bene, è davvero bello. È bello esserci. È bello sedere in questi posti. È bello stare insieme. È stato molto difficile per me programmare di ritornare a causa del peso nel cuore. Sono appena ritornato dall'Africa, come tutti sapete, e quando sono arrivato avevo il visto limitato e non mi avrebbero permesso di predicare perché si raggruppava troppa gente. Essi si aspettano una sommossa là in qualsiasi momento e essi non volevano che io predicassi per il motivo che si raccoglievano assieme troppe persone. Il solo modo in cui mi sarebbe stato possibile era di avere un'organizzazione che era rappresentata dal governo, nel governo, per invitarmi là. Allora questo avrebbe consentito automaticamente al governo di inviare una milizia per la protezione. Capite? Essi sono solo, ci sarà una sommossa e per questo avviene tutto ciò. È proprio sotto controllo. Vedete, quell'uomo del governo disse, l'ultima volta che lui è stato qui aveva riunito assieme un quarto di milione di persone e disse, perciò, vedete, questa sarebbe proprio la cosa che il comunismo sta aspettando per una sommossa. Quindi non ho potuto predicare. Quelle persone stavano là, muovevano le mani e gridavano, ricorda mia madre, ricorda mio fratello morto. Mai, là è dietro una sbarra, sapete, la rete metallica, e ciò vi faceva sentire molto male. E sono tornato a casa e pensai, bene, mio figlio Joseph là in fondo aveva trascurato un po' la lettura ed egli è stato ben promosso, però doveva esercitarsi su ciò, non leggeva sufficientemente bene. Così pensai, bene, per un po' dovremmo restare a casa e dissi, se restiamo a casa questo rovinerà la vacanza dei ragazzi. Così l'abbiamo posticipato e ci siamo portati lui per un'altra parte di agosto e siamo tornati qui per 2-3 settimane. Dissi, credo, mentre saremo di nuovo là, di tenere una riunione. Prenderemo quell'auditorio della scuola quassù e avremo una riunione dal 28 fino al primo, una riunione all'auditorio della scuola. Volevo predicare sull'argomento del versamento di quelle ultime 7 coppe. E così lo abbiamo annunciato in anticipo e abbiamo avuto una piccola delusione. Non ci permetteranno più di avere queste scuole, si accalcano troppe persone, non possiamo averlo da nessuna parte. E così allora ho deciso, mentre poi ero qui dietro, invece di non possiamo mettere tutte le persone se noi avessimo annunciato. Ora, questo non è mai stato annunciato. Perciò se mettessimo tutte le persone, se cercassimo di metterle qui nel tabernacolo, non potremmo farlo. Capite? Ciò proprio 5 giorni qui dentro sarebbero terribili. Così seduto là dentro ne parlavo col fratello Neville e il fratello Woods e altri. Abbiamo deciso di fare così. Se non ci fosse possibile, piuttosto ciò ci farebbe avere 5 servizi, che sarebbero il 28, 29, 30, 31 e il primo. Beh, ritengo che se dovessimo, iniziando domenica prossima, possiamo tenere 2 servizi, domenica mattina e domenica sera, cioè il 18. E poi il 25 abbiamo domenica mattina e domenica sera, cioè 4 servizi. Poi il 1° di agosto abbiamo la domenica mattina e domenica sera. Questo ci darebbe 6 servizi e quindi non creerà una tale calca per far entrare le persone. E penso questo, non pensate che questo sarebbe meglio invece di farli affollare, schiacciare insieme e tutto il resto? Poi solo possiamo ospitarli con quei 2 soli servizi, ognuno però collaborando un po'. Per 5 sere di seguito lo renderebbe difficile. E mentre sono qui desidero stare con gli amministratori e gli anziani di qui. Questo sta accendendo dappertutto. Stiamo vivendo in questi ultimi giorni dove il Vangelo non ha le preminenze come dovrebbe avere. Esso non ha i diritti che dovrebbe avere. In politica e cose simili è tutto monopolizzato, è proprio come una unione. Ed infine è a questo che si arriverà, perché il marchio della bestia deve venire tramite l'unione, lo sappiamo. Così noi, poiché è un boicottaggio, nessuno può comprare né vendere tranne chi ha il marchio della bestia. Ed ora voglio scoprire attraverso gli anziani, mi sento guidato, non ho mai avuto una simile fame nel mio cuore per Dio in tutta la mia vita di quanto ne abbia ora, capite? Perché io voglio prendere la mia tenda e la mia roba per come il Signore mi ha dato una visione ed io credo che il tempo proprio ora sia vicino e voglio vedere mentre sono qui perché non possiamo avere la tenda. E poi quando andremo, come siamo venuti qui a Jeffersonville, invece di avere solo 1 giorno, 2 o 3 o 4 giorni, possiamo andare qua fuori e montare questa tenda e occupare 2 o 3 settimane, capite? E nessuno può dire niente in merito. Noi possiamo o prendere un parcheggio del Bassebal, oppure, se non ci permetteranno di averlo, c'è qui fuori l'agricoltore che ci farà avere una tenuta. Affitteremo la tenuta e la monteremo. La sola cosa che dovremmo proprio fare là sarebbe di fare dei locali attigui e così via, e per le nostre comodità, e questo potrebbe essere fatto facilmente. E poi cominceremo a tenere i nostri servizi così, perché ciò è in accordo a una visione dal Signore e deve essere fatto in quel modo. E ieri sono entrato e ho trovato, sapete, questo, quello, e stavo risalendo la strada e un mio buon amico che andava per di là disse, ciao Billy! Io l'ho guardato e capelli bianchi come la neve e tanto così di pancia. E il ragazzo alla mia età, quando ero ragazzo ci frequentavamo, un giovanotto di bell'aspetto. Ciò mi ha fatto proprio sentire strano. Il mio figlioletto Joseph disse, papà, perché sei triste? Oh, dissi, non so spiegartelo, Joseph, vedi, non so dirtelo. E guardo Elijah Perry seduto là in fondo e la signora Perry, mi sembra ieri che erano una piccola coppia dai capelli neri là fuori che abitavano alla porta accanto alla mia quando avevamo la vecchia barca Wahoo e la sera pescavamo giù al fiume. Vederli entrambi con i capelli bianchi, sapete, ciò dice una cosa. È un piccolo campanello che viene. Non hai ancora molto tempo. Capite? Così voglio che ogni giorno della mia vita conti per lui. Quello che mi è rimasto, quale tempo abbia, voglio passarlo da qualche parte facendo qualcosa, se non sarà altro che stare ad un angolo di strada, testimoniando alla gloria e onore di Dio. E io sono qui per quello scopo. Ed io ho un posticino segreto quassù a Greensmill, Indiana. Non è una città, ora è un luogo selvaggio. E alcune persone ne hanno preso possesso e non ti permettono neanche di metterci un piede sopra. Ma io ho una grotta là in cui non mi troverebbe mai quando vi entro. Ci vado di sera e lui non saprà mai quando vi entro o esco, e lui non sa dov'è la grotta e non potrebbe arrivarci ovunque essa fosse, e voglio andare là e parlare un po' al Signore. Sento che è una necessità. Mia moglie vuole venire, vuole ritornare e andare in giro a far visita, e Rebecca e Sara e loro con i loro amici, e siamo tornati qui ora per le prossime 3 settimane, se il Signore vuole. E penso, invece di cercare di stipare la gente tutta assieme per quelle riunioni qui al tabernacolo, naturalmente questo spetta a noi, spetta al Signore darcelo, ed ha l'aria condizionata. Come avere un servizio di domenica mattina, un servizio di domenica sera. Ciò permetterebbe alle persone di tornare a casa loro, quindi aspettare fino alla prossima settimana. Non penso che potrei prendere e ufficialmente rendere giustizia al riversare di quelle ultime coppe, perché in quello esse sono un messaggio molto, molto importante. Ma io potrei pregare per i malati e fare cose che per la Chiesa, ho anche dei messaggi, come il Signore me li darà. Durante la settimana uscirò qui nel deserto, da qualche parte, studierò, ritornerò domenica mattina, terrò il servizio di domenica mattina, come questo, e un servizio di domenica sera. Chiederò al nostro cortesissimo caro pastore, il fratello Neville, se questo lo soddisferebbe. Ciò significa togliergli tutti i servizi, ma lui è stato più che lieto di rinunciarvi per questo. Io solo... Il fratello Capps, lui, suppongo, ha preso pure la febbre vagante, e vedo che se n'è andato, e il fratello Amers. E il Signore aveva qui un fratello Mann per subentrare e prenderne il posto. Sapete, non è meraviglioso come Dio farà le cose? Egli ha sempre calcolato tutto proprio bene. Io sono venuto su e ho sentito qualcuno predicare. Ho detto, ciò non... Io credo... Il fratello Capps è venuto a Tucson e penso che ciò lo abbia subito ingannato. C'erano quasi 110 gradi. Egli non voleva avere niente a che fare con questo. Così se ne andò, lui e il fratello Holmes, e si recarono a Phoenix. Naturalmente lassù ce ne sono 115 fino a 16, 18. Era ancora peggio. Così penso che lui se ne sia andato in Texas dopo di ciò, lui cercando di trovare un posto. Ma vi dico che non volete nessuna Arizona in questo periodo dell'anno. Ce n'erano 140 l'altro giorno. Venerdì scorso a Parker ce n'erano 140. Ed è dove abita il fratello Craig della chiesa di qui. E potete rompere un uovo. E adesso friggerà prima che arrivi al suolo. Voi sputate e l'umidità sparisce. Cioè proprio non c'è umidità né niente. È veramente un forno in questo periodo dell'anno. Ma verso novembre, dicembre, gennaio è meraviglioso. Ma quando si arriva verso marzo e aprile, fareste meglio ad andarvene se non volete soffocare. E così al fratello Capps e agli altri capitò di venire proprio in quel periodo. Per questo io penso li abbia esauriti. Così forse Dio l'ha fatto per uno scopo. Io credo questo, che il Signore ordina i passi dei giusti. A volte ciò sembra duro. Come l'altro giorno in questo viaggio in Africa, io ero così sicuro che mi stavo muovendo nella volontà di Dio. Perché un anno fa ero giù al sud tenendo una serie di riunioni e pensai, venendo da quell'organizzazione, dissi, voi potete venire mediante gli uomini d'affari cristiani, ma non avremo niente a che fare con ciò. Beh, io non voglio includere quegli uomini proprio in ciò, sapete, creare conflitto. Io voglio che si sentano bene l'un l'altro. Perciò dissi semplicemente, scrissi loro una lettera. Dissi, ricordate, per anni ho cercato di entrare in Africa ancora, ritenendo che il mio ministero in Africa non sia finito. No, perché dovrei andare in Africa quando ho 600-700 città proprio qui negli Stati Uniti che chiamano, vedete, proprio qui, senza dimenticare il Canada, Messico o uno di quei posti. Perché dovrei voler andare là? Ma è qualcosa nel mio cuore che mi attira verso l'Africa. Là, quelle persone, là, c'è qualcosa di loro che io amo e voglio andare solo per la gente di colore. E c'è qualcosa in molti di loro, quei conduttori, essi non ritengono che io dovrei farlo. Io voglio andare dai miei amici di colore. Ecco dove il Signore mi ha chiamato. E ora essi sono nel bisogno. Molte di quelle persone bianche, possono avere dottori e tutto il resto, ma quei poveri indigeni vivono là fuori e mezzi imputriditi. Io sento che sono coloro che sembra lo riceverebbero. Sono loro i soli. C'è qualcosa in merito? Quando tu arrivi al punto in cui sei così intelligente da sapere tutto, allora Dio non può fare niente con te. Ma se arrivi al punto in cui vuoi ascoltare e imparare, allora è il tempo di Dio in cui può entrare e parlarti. E così scrissi loro una lettera in risposta, glielo dissi, e dissi, ricordate, nel giorno del giudizio, quelle mani ossute si leveranno dal fumo condannandovi. Il loro sangue ricada su di voi, non su di me, perché io ho cercato per quasi 10 anni di ritornare. Poi, quando spedì la lettera, ritornò. Qualcosa mi disse, vai a trovare Sidney Jackson, fai un viaggio di caccia. E nello stesso tempo il Signore parlò a Sidney Jackson. Disse, il leone dalla criniera gialla, campagna del fratello Branham, Durban, grande riunione. Ebbene, lui fu quassù e parlò qui con voi. Tra l'altro abbiamo battezzato... Lui era fermamente contrario a questo battesimo nel nome di Gesù Cristo e sua moglie era peggio di lui. Lei voleva proprio andarsene. Voi potevate... Io vi dico, non ho mai visto persone più devote. Laggiù essi hanno circa 150 ministri battezzati nel nome di Gesù Cristo e stanno proprio infiammando il paese. Il messaggio si sta proprio diffondendo in Africa, dappertutto. Aviatori e grandi uomini vengono, sono battezzati nel nome di Gesù Cristo. E così io quando partì per andare là, vi dico, non ho mai avuto tanti guai in tutta la mia vita nel cercare di arrivare là. E poi, proprio all'ultimissimo minuto dalla partenza, mi fu scritto sul visto, non può aspettarsi nessun tipo di servizio religioso, può solo venire per la caccia. Beh, dunque, ciò era ripugnante, ma io dissi, non mi importa quello che il diavolo fa, io non posso garantire per quello che il fratello Jackson disse del leone dalla criniera gialla e questo, quello, l'altro. Io non posso garantirlo, ma so che Dio mi ha detto di andare a trovare Sidney Jackson e andare a caccia. E io dissi, ci andrò. E una volta o l'altra, e feci uno dei più grandi viaggi, scoprì qual era il guaio. Ora io penso, verso ottobre, se il Signore vuole, ora posso ritornare in Africa e tenere una riunione ed ogni cosa, piena collaborazione, tutto il resto, capite? Sono arrivato fino in fondo a ciò e ho scoperto dove era ciò che l'ha causato. Quassù scrivono, costui ha da dire questo e quest'altro ha da dire qualcosa e costui là, la cosa migliore da fare è di andare a scoprirlo da voi stessi. E so dove era il guaio e qual era la ragione. Questo avveniva poiché così tante persone si riuniscono assieme, il governo non mi avrebbe permesso di averlo. Ora, se gli uomini cristiani d'affari o qualunque organizzazione ci introdurrà, allora il governo automaticamente, poiché l'organizzazione è rappresentata col governo. Il governo manda la protezione della milizia. Se ci fossero 25 uomini da una denominazione, 25 da un'altra, ancora essi non l'accetteranno. Deve essere il capo di questa organizzazione. E gli uomini cristiani d'affari sono un'organizzazione non settaria che rappresenta tutte le chiese. Il dottor Simon, il loro capo laggiù, un uomo molto per bene, devo incontrarlo e parlare con lui. Ed essi stanno prendendo le riunioni e tutto il resto delle chiese stanno venendo dentro insieme, capite? E io credo che avremo una delle più grandi riunioni che si sono avute in Africa. Ma il mio punto era questo: quando sapete che voi state cercando di fare quel che è giusto, la prima cosa è, se vi sentite guidati a fare qualcosa, allora controllatelo con la parola e vedete se è giusto con la parola, e allora non lasciate che nulla vi fermi. Non mi importa quante ruote il diavolo getta nella via, muovetevi proprio al di sopra di esse. Ho detto a mia moglie e ho detto al fratello Wood, quando sono arrivato qui, e ad alcuni amici che ho incontrato ieri, ho passato circa 5 anni qui che a malapena sapevo cosa fare. È stato un nervoso... Capite? Il risveglio stesso in mezzo alle chiese era morto. Chiunque lo sa, voi lo sentite in questo tabernacolo, lo sentite dappertutto. C'è un colpo sordo, una sensazione di morte, c'è proprio qualcosa che non va bene. È perché l'entusiasmo del risveglio se n'è andato dalle persone. Entrate nelle chiese, li vedrete sedere là e il pastore incespica qua e là per un messaggio e qualcosa d'altro. E per prima cosa sappiate, egli lo girerà su qualche tipo di festa che avranno o qualcosa del genere. Sembra esserci ovunque un colpo sordo di morte. Billy Graham lo nota, Oral Roberts, il signor Allen, ha avuto qualche problema, come sapete. Oral Roberts ha là dentro quegli edifici di 50 milioni di dollari e così via. Egli ha una scuola e, nessuno sul campo ora. Partì da qui a causa di una visione per andare laggiù a Tucson per vedere cosa il Signore voleva che io facessi. Egli mi incontrò lassù, come lui vi disse qui che l'avrebbe fatto, e la forma dei 7 angeli, e disse di tornare indietro e i 7 suggelli dovevano essere aperti. Questo è esattamente quello che avvenne. Egli disse, un giorno con il fratello Woods, quando uscì là andammo nello stesso posto e gettammo in aria una pietra, essa scese. Lui disse, entro un giorno e una notte tu sei alcune, non ricordo proprio quali erano le parole, tu vedrai la gloria di Dio. E il giorno dopo scese dai cieli un turbine, e noi conosciamo la storia di quel che ebbe luogo. Quando esso salì, essi chiesero che cosa fosse. Io dissi, ha detto 3 parole in 3 grandi esplosioni. Gli uomini sentirono solo lo scoppio. Io compresi ciò che disse. E disse, il giudizio colpisce la costa ovest. 2 giorni dopo questo l'Alaska sembrava dover sprofondare. In giro ci sono stati tuoni, terremoti, ogni cosa. Guardateli soltanto, ogni giorno i terremoti scuotono proprio dappertutto. La mia ultima riunione, l'ultima riunione che ho avuto, questo sarà il mio primo messaggio, veramente, che predico da allora. Stavo predicando a Los Angeles, all'Auditorium Baltimore, e stavo parlando di un uomo che si sceglie una moglie. Probabilmente ne avete il nastro. Esso è, dissi, riflette il carattere di lui e le sue ambizioni. Che quando un uomo prende una donna, prende una giovane, e per essere sua moglie, egli prende, sapete, una ragazza moderna, che è una comune ricchetta, ciò mostra proprio quel che lui è. Se egli sposa una regina di bellezza o una regina del sesso, comunque sia, ciò mostra il suo, quello che c'è realmente nell'uomo. Ma un cristiano in una donna cerca il carattere, perché lui sta progettando una futura casa con quella donna. Egli progetta, lui prende una casalinga. E dissi, allora Cristo, secondo la sua parola qui, ci dice come sarà la nostra futura casa. Quale genere di moglie egli sceglierà dunque? Una prostituta denominazionale? mai. Egli sceglierà una donna che è caratterizzata dalla sua parola e quella sarà la sposa. E mentre ero là, qualcosa mi colpì e non seppi niente per circa 30 minuti. Ci fu una profezia che venne fuori. La prima cosa che ricordo, il fratello Mosley e Billy, io ero fuori sulla strada che camminavo. Ed essa diceva, tu Capernaum, che ti chiami col nome degli angeli, cioè Los Angeles, città degli angeli, vedete, gli angeli. Che sei esaltata nel cielo, sarai abbassata nell'inferno, perché se le opere potenti che sono state fatte in te fossero state fatte a Sodoma, essa sussisterebbe fino a questo giorno. E per me avvenne tutto inconscientemente, capite? E come io finì di esortare Cristo, esaltando Lui e dicendolo alla Chiesa, dissi, voi donne, non importa come io cerchi di venire a voi o predicare contro queste cose. E voi uomini, voi predicatori, voi avete imbrogliato costantemente per tutto il tempo nel farlo proprio lo stesso. Voi la calpestate come se la parola di Dio non fosse nulla. E quando compresi questo andai, dissi, c'è una scrittura riguardo a questo da qualche parte. E andai e trovai che fu Gesù, che rimproverò Capernaum presso la costa. Quella sera io guardai nelle scritture, giunsi a casa, presi il libro di storia e Sodoma e Gomorra una volta erano una città prosperosa, un quartiere generale del mondo gentile. E sapete, quella città a causa di un terremoto sprofondò nel Mar Morto. E Gesù si alzò e disse, Capernaum, se in Sodoma fossero state fatte le opere che sono state fatte in te, essa sussisterebbe oggi. Ma ora tu devi essere abbassata nell'inferno. E circa 200-300 anni dopo la sua profezia, con tutte quelle città costiere, tutte loro durano ancora, tranne Capernaum, ed essa giace in fondo al mare. Un terremoto la sprofondò nel mare. E allora, profetizzando, Los Angeles sarà sul fondo del mare. E venni a casa e andai in Africa, e mentre ero in Africa ebbero un terremoto. E gli scienziati, lo avete visto, era alla trasmissione che a Los Angeles delle grandi belle case, un motel, precipitarono e così via. E ora c'è un... In seguito a quel terremoto c'è una crepa di circa 2 o 3 pollici che entra nella terra, che comincia in Alaska, gira intorno attraverso le isole Aleutine, esce a circa 150-200 miglia nel mare, ritorna su a San Diego. Prende la California o Los Angeles ed esce di nuovo proprio là al di sotto della parte settentrionale della California in un piccolo posto chiamato San José, proprio là sotto. E questo scienziato ne stava parlando, essendone intervistato, noi stavamo guardando la televisione ed egli disse là sotto è soltanto lava ribollente. E lui disse questo, disse quella è un pezzo che si staccherà. E disse, e lo farà. E questa l'uomo, lo scienziato, intervistando questo capo scienziato, gli disse, beh, allora potrebbe affondare tutto? E gli disse, potrebbe? Essa deve affondare. Disse, beh, naturalmente, probabilmente affonderà tra molti, molti anni da ora. Lui disse, può avvenire fra 5 minuti da ora, o può avvenire fra 5 anni da ora. Egli designò solo 5 anni. Ma proprio così sicuro io stavo là, sotto quella ispirazione, pronunciò giudizio su quella costa ovest e poi l'ha seguito proprio quassù con l'affondamento di Los Angeles. Essa è spacciata. Proprio così. Succederà quando? Non lo so. Ma oh, cosa è successo? Sapete, noi abbiamo solo 6 continenti adesso. Ne avevamo 7, quello che fu sommerso tra l'Africa e gli Stati Uniti. Oh, ciò è storico, lo sapete. Ora, se questo va giù, allora voglio che osserviate quando questo fu un sermone su cui predicai quando, credo, il fratello Elijah Perry potrebbe essere stato diacono qui nella chiesa in quel tempo, per tutto quello che io so. Ma disse, verrà il tempo? Non lo sapevo finché la signora Simpson l'altro giorno mi portò il sermone e lo tenevo scritto in un libricino. che il deserto, che l'oceano si riverserà facendosi strada nel deserto. Quello fu 30 anni fa. E naturalmente il lago Salton si trova a circa 200 piedi sotto il livello del mare. E se quel gran ribollimento, quella terra sarà inghiottita così con centinaia di miglia quadrate. Centinaia e centinaia di miglia quadrate sprofonderanno nella terra che getterà un'onda di marea dritta in Arizona. Certo, avverrebbe. Oh, siamo al tempo della fine, nell'ora gloriosa, l'apparizione del Signore Gesù. Egli disse: ci saranno terremoti in diversi luoghi, tempo di perplessità, di stretta fra le nazioni, i cuori degli uomini vengono meno nella paura. Disse: quando queste cose cominciano ad avvenire, alzate il capo, la vostra redenzione si sta avvicinando. Oh, mai! Le nazioni si dividono, Israele si risveglia, i segni che i profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti, ritorna o disperso alla tua proprietà. Siate sicuri di farlo. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni con lo Spirito di Dio, abbiate le vostre lampade pulite e chiare, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina, proprio così. Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù il Cristo è il nostro Dio. Vedete la fotografia l'altro giorno, come là egli girò quella fotografia di lato? È la stessa fotografia di quei sette angeli che sono stati sollevati, giratela sul lato destro, e là è il volto del Signore Gesù che guarda giù di nuovo alla terra. Vi ricordate quando predicai le sette epoche della Chiesa? Non potevo capire perché Gesù stava là col bianco al di sopra del suo capo, egli era un giovane uomo. Lo ripresi nella Bibbia, diceva: egli venne all'antico di giorni, i cui capelli erano bianchi come lana. Gesù aveva solo 33 anni e mezzo alla sua crocifissione. Telefonai al fratello Jack Moore, un teologo, e gli disse: oh, fratello Branham, questo è Gesù nel suo stato glorificato. Disse: dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, egli passò a questo. Ciò suonava benissimo per un teologo, ma ciò non andava bene, ciò non coglieva con esattezza la cosa. Andai lassù e cominciai da quella prima epoca della Chiesa. Là lo Spirito Santo lo rivelò. Ora ce l'avete proprio sulle vostre epoche della Chiesa. Ritengo che i libri saranno pubblicati molto presto ormai, con tutti i dettagli. E mostrò che Gesù era giudice. C'è una parrucca bianca che solevano portare. Si mettevano addosso una parrucca e la portavano quale giudice. In Inghilterra lo fanno ancora quando avete l'autorità suprema. E in questa fotografia, girandola di lato, eccolo là, i suoi capelli neri, la potete vedere sul lato della sua barba e addosso la parrucca bianca. Egli è l'autorità finale, egli è l'autorità suprema. Anche Dio stesso disse così: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Eccolo là, con quegli angeli, il messaggio che furono le sette rotture di quei sette suggelli che rivelarono la progenie del serpente e tutte queste cose qui. E mostra che ciò è la sua stessa copertura e è la sua autorità suprema. Egli è supremo e lui è imparruccato o coperto. La Bibbia ha detto che egli cambiò il suo volto, ossia cambiò se stesso, en morphe. La parola viene dalla parola greca en morphe, che intende un attore greco che recita molte parti. Oggi egli è una cosa, nell'atto seguente egli è qualcos'altro. Egli era Dio il Padre in un atto, Dio il Figliolo in un altro atto, e poi Dio lo Spirito Santo in questo atto, capite? Eccolo, la sua parola è ancora suprema. Noi stiamo vivendo negli ultimi giorni. L'altro giorno sono ritornato dall'Africa piuttosto stanco, vedete, è notte adesso là, e ti devi rimettere in sesto, e poi il tempo che mi rimetto in sesto ritorno nuovamente. Abbiamo avuto un viaggio meraviglioso, un viaggio di caccia, uno dei migliori che io abbia mai avuto in vita mia. Poi Billy ha fatto delle fotografie, forse se ne avesse il tempo può mostrarle da qualche parte e vi mostrerà il viaggio. Ho fatto un sogno. Sogno sempre di essere ritornata a quell'azienda del servizio pubblico, in qualche modo. Così io pensavo che stessi disertando il lavoro, avrei dovuto, mi facevano fare proprio a modo mio e pensavo che avrei, invece di andare fuori e andare lungo la linea o riscuotere le bollette o qualcosa che avrei dovuto fare, dissi, beh, sono il boss di me stesso, me ne andai a nuotare. E andai laggiù e mi tolsi questi vestiti e indossai il costume da bagno, ero da solo e pensai, senti, questo non è giusto, l'azienda è giorno, l'azienda mi paga per queste ore. Pensai, è strano. E poi pensai, beh, il denaro che ho riscosso sul percorso, mi occupavo sia della ronda che del percorso combinati insieme. E dissi, beh, il denaro che ho riscosso, ho combinato qualcosa. Giocherellando qui ho perso tutte le ricevute e ho i loro soldi mescolati ai miei soldi. Ora, come farò a sapere chi ha pagato la bolletta? Pensai, solo perché non ho prestato attenzione. Pensai, questo non è giusto. Mi resta da fare solo una cosa, cioè tornare dal sovrintendente e dirglielo. Questo era Don Willis. Dissi, Don, ho perso quelle ricevute. Ora qui c'è tutto il denaro che avevo io e i loro soldi sono qui inclusi. Lo lascio qui alla cassa e le persone quando entreranno avranno una ricevuta per le bollette che ho riscosso. Probabilmente persone che siedono proprio qui, che io so che ce ne sono, dalle quali ho riscosso in quei giorni ed io e davo una ricevuta. Sapete, si pagava solo il 10% se si superava la scadenza della bolletta e forse un dollaro e mezzo sono 15 centesimi in più. Molte di quelle persone vivevano, a noi piaceva proprio incontrarci e parlare e loro facevano scadere la bolletta ed io andavo a parlare con loro per un po'. Davano 15 centesimi, sapete, solo per sedersi a parlare un pochino e per riscuotere la loro bolletta. Così le misi in riga e accumulai così tante bollette che non potevo riscuoterle. Beh, pensai che era l'unico modo in cui avrei potuto farlo e mi svegliai. Il posto in cui viviamo, sorella Larson, non penso che lei sia qui. Lei è stata molto gentile con noi e a lei non piace che io lo dica, ma lei è una signora molto per bene. E abbiamo abitato nelle sue stanze. Lei ha due appartamenti, due piccoli appartamenti uniti, li abbiamo affittati entrambi. E mia moglie ed io dormiamo qua giù nell'altro appartamento dove ricevo le persone quando posso e là dentro ci sono un paio di lettini gemelli. Mi svegliai, lei non era ancora sveglia, e dopo un po' lei si svegliò e le fece un segno con la mano e lei mi guardò e batté le ciglia un paio di volte e io dissi, dormito bene? Lei disse, no. E io dissi, ho avuto il sogno più terribile. Ero di nuovo a quell'azienda del pubblico servizio. Dissi, che cosa ho fatto? Ricordo, da ragazzino o giovane uomo, percorrevo tutte quelle linee a Salem, Indiana, diverse. Entravo, compravo la colazione, magari una ciotola di cereali, sotto quel sole caldo e tutto il resto, e fare colazione mi faceva star male. Dichiaravo 10 centesimi nel mio fondo cassa. Il sovrintendente scese e disse, sai che cosa hanno detto alla riunione? Chi è quello stupido che dichiara 10 centesimi per la colazione? Disse, dovrebbe dichiarare almeno 50 centesimi? Ora, voi tutti sapete, con 50 centesimi ci veniva una colazione abbondante in quei giorni. E io dissi, beh, io non mangio molto. Lui disse, beh, tutti gli altri dichiarano 50 centesimi. Dovresti dichiarare 50 centesimi. Io dissi, beh, io non la consumo. Disse, dichiarali in ogni caso. Quello era il mio sovrintendente. Beh, pensai, ebbene, che posso fare? Devo addebitare 50 centesimi e mangio per 10 centesimi. Così uscivo per strada a prendere dei ragazzini che non avevano niente per colazione e gli davo qualcosa per colazione che valeva 40 centesimi. Così poi pensai, beh, cosa potrebbe... Forse è questo che egli ha contro di me. E ricordo qui, non molto tempo fa, sono entrati durante la ronda, hanno fatto a pezzi il recinto posteriore là dietro e dissero, presenta il tuo conto. Si sa che hanno il diritto di pattugliare, ma devono pagare i danni. Risposi per lettera e dissi, non dovete pagare niente. Pensai, questo compenserà quei 40 centesimi. Magari avevo speso 20 o 30 dollari in quel periodo, dandola ai ragazzini. Magari si sistema tutto così. Continuai a sognare. Poi avevo un albero grande là fuori, i bambini vi giocavano sotto e la pattuglia, ora pattugliavano con l'elicottero e così lui entrò e disse, Billy, che ne pensi di tagliare quest'albero? Io dissi, no, non tagliarlo. Lo poteremo, dissi, il fratello Wood e io lo poteremo. Disse, beh, farò venire l'operaio a potarlo. Io dissi, ora non tagliarlo. Lui disse, non lo taglierò. Partii per un viaggio. Quando tornai, era tagliato fino al suolo. Allora si sarebbe fatto un processo, vedete. Dissi, beh, signore, so che questo lo metterà a posto. Così vi misi una pietra sopra. Andava tutto bene, solo lasciai perdere. Beh, lo sognavo ancora. Quando mi alzai l'altra mattina, dissi, ebbene, la prima cosa che facciamo di mattina quando ci alziamo è pregare insieme, poi preghiamo quando andiamo a letto la sera. E poi, dopo che lei andò a preparare la colazione dei bambini, cominciai a pregare, dissi, signore, devo essere stato un tipo orrendo. Che cosa ho fatto nella vita che io non possa andarmene da questa azienda del pubblico servizio? Entrai e feci il bagno, poi uscii e qualcosa sembrò proprio dirmi, forse sto disertando il suo lavoro. Pensai, sono ora quasi 5 anni che non ho fatto niente, sto solo aspettando lui. L'altro giorno stavo lassù. Lassù ci hanno costruito una casa nuova e il fratello Mosley scese e ne stava parlando. Io dissi, questo è solo un piccolo dono dal padre mio. E lui cominciò a piangere. Dissi, vedi, egli disse, se lascerete le vostre case, case, terre, padri, madri, io vi darò case, terre, padri, madri e il centuplo in questa vita e la vita eterna a venire. Dissi, vedi, io dovetti lasciare il tabernacolo che amo così caramente, dovetti lasciare la casa che il Signore mi diede lassù. Egli mi ha proprio restituito questa. Dissi, egli è meraviglioso, vedi. E lui cominciò a piangere. Beh, io dissi, ho dovuto venire qua fuori e separarmi, venire in questo deserto. E pensai, mi chiedo perché Dio mi avrebbe portato in un deserto qua fuori, dove non ci sono altro che scorpioni e mostri di gila. Non solo è un deserto, fa caldo, ma è spiritualmente un deserto. Oh, mai! Non c'è affatto alcuna vita spirituale nelle chiese. E se sono contro, ebbene, non avete mai visto una simile cosa in vita vostra? Noi non abbiamo neanche una chiesa in cui andare né niente. E poi quando le persone quasi periscono spiritualmente, lo noto nelle persone che escono là, vedo le differenze in loro, lo osservo. E così, se restate sotto lo Spirito di Dio e la vostra vita diventa dolce, tenera, come l'acqua che produce questa erba e boccioli soffici, se quest'erba non crescerebbe in Arizona, questi alberi sarebbero dei cactus, quelle foglie si avvolgerebbero e diventerebbero pungiglioni. Ecco come succede quando vi seccate intorno alla chiesa, si pungono tutti l'uno all'altro, sapete, e vedete, voi avete bisogno che le soffici acque della pioggia vi ammorbidiscano e producano foglie e ombra per il pellegrino che passa. E così qualcosa mi disse, forse tu stai disertando il compito di Dio. Così pregai per una visione. E Meda mi ha da poco dato una nuova Bibbia. E il fratello Brown, da lassù in Ohio, mi ha dato una nuova Bibbia. Tutti e due nello stesso periodo, per Natale. Io andai e presi una delle nuove Bibbie. Dissi, Signore, nei giorni passati tu avevi un Urim e Tumim. Ora, sentite, lasciate che dica questo. Naturalmente, se non, questa riunione non si sta registrando. La ragione per cui chiedo, dico questo, lasciate che dica, non fate questo, non è una cosa buona. Ma io dissi, Signore, una volta quando un sognatore faceva un sogno, avveniva che lo portavano giù all'Urim e Tumim e lo riferivano. E se l'Urim e Tumim brillava le luci in risposta, una luce soprannaturale, il sogno era verace. Dissi, ma quel sacerdozio e quell'Urim e Tumim sono stati tolti. Adesso la tua Bibbia è l'Urim e Tumim. Signore, possa io non farlo mai più, ma io ti ho chiesto e ti ho pregato di darmi una visione. Parlami sul perché sto facendo questi sogni e che cosa ho fatto. Se ho fatto del male, se ho fatto qualcosa a qualche persona nel mondo, fammi sapere, io lo metterò a posto. Se sono debitore verso l'azienda del pubblico servizio, se ho fatto qualcosa di sbagliato verso di loro o un'altra persona, se ho fatto qualcosa di sbagliato verso te, Fammelo sapere, io voglio metterlo a posto. Mettiamolo a posto ora, non aspettiamo fra un po', può essere troppo tardi, facciamolo ora. E dissi, sicuramente c'è qualcosa in questa parola di Dio, da Genesi ad Apocalisse, quel certo personaggio là dentro di cui ti sei occupato, sarebbe sulla stessa base che sarebbe la mia domanda. Se qualcuno ha fatto qualcosa e tu lo hai rimproverato in merito a ciò, allora lascia che io torni a quel punto nella Bibbia. E se qualcuno, qualunque cosa abbiano fatto, appoggerà la mia via, dove io ho sbagliato, qualcosa che tu vuoi che io faccia o che non ho fatto, lascia che io vedo un personaggio così nella Bibbia. E chiusi gli occhi, lasciai cadere la mia Bibbia aperta, misi il dito su una scrittura, Genesi 24:7. Eliezer, fedele servitore di Abramo, il servitore modello della Bibbia, che fu mandato a cercare la sposa. Per Isacco, brividi mi percorsero. Certo, questo è il mio, questo va bene con il resto del mio messaggio, tirare fuori la sposa. Egli disse, hai giurato che non prenderai una sposa da queste, ma andrai al mio proprio popolo. Lui disse, e se la donna non verrà con me? Disse, allora tu sei sciolto da questo giuramento. Disse, e l'Iddio del cielo manderà il suo angelo davanti a te per dirigerti. Egli andò proprio direttamente fuori e cominciò a pregare ed incontrò la bellissima Rebecca che divenne la sposa di Isacco. Proprio un messaggio perfetto, indietro alla parola. Vai a prendere quella sposa. Questo è un dovere, ecco perché sono qui. Questo è ciò che cerco di fare, è chiamare fuori una sposa. Ricordatela in California, quell'intervista della sposa, l'anteprima, l'ebbi qui, come all'inizio salì quella sposa ed io la vidi passare, poi venne qui Miss America, Miss Asia, e tutte, oh, la cosa dall'aspetto più orribile, e poi passò di nuovo la stessa sposa. Una di loro uscì di passo ed io la riportavo al passo, furono due di loro. E questo è ciò che ero tenuto a fare, tenere quella sposa al passo, cercare quell'uomo. Dissi, Dio, tornerò a casa, rinnoverò di nuovo i miei voti e comincerò da capo. Così ecco cosa stiamo progettando di fare, ecco ciò per cui sono qui. Penso che sarebbe una buona cosa se facessimo questo, iniziassimo il 18 la settimana prossima, la prossima domenica mattina, la prossima domenica sera, la domenica seguente e la domenica successiva. Quanti pensano che sia una buona cosa? Grazie. Ora voglio che facciate qualcosa per me. Se avete comunicato alla gente che ci sarà una riunione il 28, comunicherete loro di nuovo che non potremo farla. Diteglielo, scrivete loro una lettera o qualcos'altro. Noi non vogliamo che le persone vengano e siano deluse, ma non abbiamo potuto avere l'auditorio, capite? Non abbiamo potuto averlo. E così, poiché è l'ultima riunione, penso che ce ne fossero moltissimi lassù e tutto. Eh sì, proprio, voi sapete com'è il pubblico e loro, beh, stiamo proprio vivendo negli ultimi giorni, questo è tutto. E loro asseriscono che le persone entravano a disturbare la scuola e che erano là troppo presto e hanno fatto questo, quello o qualcos'altro e il luogo era troppo affollato e il capo dei pompieri fa questo e quello e beh, voi sapete. Così noi daremo il via a quelle coppe e quelle trombe, voglio disporle dentro. Vi ho detto che lo avrei fatto e se vengono sotto un'altra cosa, così vengono le coppe, il suonare delle trombe, ma noi vogliamo prendere l'intero corso proprio direttamente da un capo all'altro e portarlo e collegarlo insieme. Quanti hanno letto un po' del fratello Whale sul riscrivere quello e prepararlo e correggerlo grammaticalmente per me? Ne avete letto un po'? Due o tre di voi l'avete letto. Io penso che tu hai fatto un vero lavoro, fratello Whale. Un vero lavoro. Io penso che la sorella Whale l'abbia copiato e tu l'hai trascritto. Lei è stata una... Capite? Non sono sempre contro le donne. Vero, sorella Whale? Così ora, per i prossimi 15-20 minuti, leggiamo qui una scrittura. E avevo qui un libricino. Ho detto, credo fosse al fratello Whale, o chi lui fosse, o credo fosse Roy Borden. Childers, il fratello Whale, mi ha comperato il libro. Voglio fare un piccolo libro di testo. Ma se qualcuno vedesse mai quello che io chiamo appunti, per esempio, se voglio predicare sulla stella del mattino, disegnerò una stella, e se voglio predicare su qualcosa di... lo faccio tutto in simboli, dei scarabocchi, nessuno può mai capire che cos'era. Mentre mi trovo fuori e penso a qualcosa, lo faccio percorrendo la strada, certe volte l'automobile salta su e giù, ed io annoto in fretta questo e dirò questo e quello, e faccio dei piccoli segni e croci e ponti e ogni genere di cose. Come se volessi predicare sulla discesa della stella e mettessi la piramide, la disegnerò qui e metterò la stella di Davide a 5 punte che vi scende sopra. Ed io so dove sto andando nelle scritture così, è una certa cosa che Mosè ha fatto, faccio solo dei disegnetti come tracce. Ne ho diversi di essi qui, e pensavo stamane, là in fondo, quando ho pensato che avrei parlato su questo argomento per alcuni minuti qui, su una nota, forse mi occorrerebbero 20 minuti. E poi stasera non occuperò il servizio del fratello Neville, stasera mi riposerò ascoltandolo. E poi, se il Signore vuole, la prossima domenica mattina inizieremo il servizio. E voi tutti aiutatemi e pregheremo, perché era nel mio cuore di cercare. Essi hanno detto, potremmo andare a Louisville, o potremmo scendere a New Albany, ma la riunione doveva essere a Jeffersonville. Andrò a Louisville e New Albany diverse volte, ma questa deve essere qui, a Jeffersonville. Ora, chiniamo i capi solo un minuto, mentre siamo stati... Vi ho parlato qui per circa 30 minuti. Parliamo a Lui un momento. Signore Gesù, siamo certamente un popolo benedetto, al di sopra del nostro pensiero, al di sopra della nostra comprensione. Perché se ci fosse un nobile in mezzo a noi, una tale personalità da un altro paese, o un diplomatico di qualche sorta, noi penseremmo che sarebbe grande avere una tale nobile persona in mezzo a noi. Oggi però abbiamo l'Iddio del cielo, non solo in mezzo a noi, ma in noi, che dimora vivendo la sua vita attraverso di noi, e siamo molto grati per questo, Signore. Ciò va oltre la nostra comprensione, naturalmente. Ora però, parlando dei servizi e di andare in Africa e delle cose che abbiamo cercato di stabilire per questi pochi giorni qui in Indiana, e in un modo o nell'altro, Signore, può darsi che Tu ci stia guidando a quella tenda per far adempiere quella visione. Perciò sia fatta la Tua volontà, noi l'abbiamo affidata in questo modo al meglio della nostra comprensione. Così preghiamo, Signore, se c'è qualche cosa contraria alla Tua volontà, che Tu ce lo faccia sapere, cosicché potremmo sapere di fare la Tua volontà perfetta. Ora, benedicici in questi prossimi minuti, parlaci tramite la Tua parola, Signore, perché la Tua parola è verità. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Voltiamo nella Bibbia in Marco, l'8 capitolo. Quando fate uscire di solito alle 12? Bene. Dunque, ora solo un breve messaggio qui per potervi parlare della parola dopo averne testimoniato prima e così via. Marco, l'8 capitolo, e cominciamo verso il 34 versetto, fino al 38, prendendo il 38, il resto di quel capitolo. Mi piace leggere ciò che egli ha detto, perché so che è vero. Ora, noi è chiamata a sé la moltitudine, coi suoi discepoli disse loro, chiunque vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso e tolga la sua croce e mi segua. Perciò che chiunque avrà voluto salvare la vita sua la perderà. Chi avrà perduta la vita sua per amor di me e dell'Evangelo, esso la salverà. Perciò che gioverà egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e fa perdita dell'anima sua? Ovvero, che darà l'uomo in scambio dell'anima sua? Perciò che se alcuno ha vergogna di me e delle mie parole fra questa generazione adultera e peccatrice, il figliol dell'uomo altresì avrà vergogna di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli. Voglio prendere da lì un piccolo testo, se così fosse intitolato Vergognarsi. Sapete, a me piace questo. Se qualcuno ha vergogna di me e delle mie parole, io avrò vergogna di lui. Ora, la parola vergognarsi potrebbe essere tradotta anche imbarazzato. Sai, qualcosa che tu ti trovi di fronte a qualcosa di cui sei imbarazzato, avendo vergogna. Quello, il vergognarsi, compie un'altra cosa. Ciò dimostra che non sei sicuro di quello che stai parlando. Se tu sai ciò di cui stai parlando e hai la certezza di sapere ciò di cui stai parlando, lo puoi dire a tutti. Tu non hai vergogna. Ma se ti senti messo fuori posto, ciò dimostra che non sei sicuro. Notate che oggi c'è molto di questo, specialmente sull'argomento di cui sto parlando, vergognarsi della parola. Ora, lui e la parola sono la stessa cosa. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, la stessa ieri, oggi e in eterno. Perciò, se qualcuno ha vergogna di me e della mia parola, e lui e la sua parola sono uno, così vergognarsi della sua parola in questa presente generazione peccatrice, io avrò vergogna di lui. Ora, oggi noi notiamo, se qualcuno dice sei un cristiano, è una cosa molto popolare dire, oh, sono un cristiano, capite? Ma tu credi la parola di Dio dove essa ha detto, questi segni accompagneranno coloro che credono? Oh, anche le facce dei ministri arrossiranno, capite? Ti vergogni di, diciamo, della guarigione divina? Ti vergogni del pieno Vangelo? Ti vergogni della tua esperienza pentecostale? Questo significa vergognarsi della sua parola, cioè la sua parola fatta carne in te. Così la sua parola stessa deve vivere per ogni generazione. Essa stessa visse nei giorni di Mosè, poiché in quel giorno la Bibbia ha detto in Ebrei, primo capitolo, avendo il Dio variamente di molte maniere parlato ai padri nei profeti. E quei profeti, la Chiesa ha talmente travisato tutto che quando quei profeti, quegli audaci messaggeri di Dio, vennero senza Chiesa, senza denominazione, senza organizzazione, senza niente, sfidarono re, regni, chiese e tutto. Quando i sacerdoti furono portati davanti, essi furono portati davanti ai sacerdoti, non si vergognavano, perché avevano direttamente il «così dice il Signore». Se lo notate, nell'Antico Testamento il profeta, in un senso della parola, quando diceva «così dice il Signore», ora osservatelo, egli si addentra proprio nella frase del prendere il posto di Dio. Notate, quando egli poneva davanti a sé «così dice il Signore», egli si metteva proprio sotto il controllo di Dio e agiva come Dio. Allora dava il suo messaggio, che era Dio che parlava attraverso di lui. Così dice il Signore. Penso ai profeti antichi, quando venivano con quel messaggio, ed esso imbarazzava il re e faceva sentire a disagio la gente. Anche i sacerdoti si sentivano a disagio perché si erano tenuti ad essere conduttori, uomini religiosi, e quando essi, la parola veniva fuori in quel modo, essa li smascherava e loro si sentivano imbarazzati o si vergognavano. E oggi noi lo vediamo molte volte, non molte, troppo spesso. Quell'uomo, tu dici, io sono un cristiano, hai ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? Capite? Essi sono imbarazzati in merito a essa. Qualcuno dice, appartieni a quel gruppo lassù che là fa tutto quell'acclamare e tutta quella roba sulla guarigione divina? Molte volte i cristiani lo sostengono. Essi vogliono annunciare se hanno una denominazione. Dunque, io sono battista, io sono presbiteriano, io sono luterano. Essi non si vergognano di questo. Quando però si arriva ad essere un cristiano che può prendere la parola di Dio proprio nel modo in cui essa è, allora si vergognano. Io non appartengo a nessuna denominazione, capite? Si vergognano di dire questo. Devono essere come il resto del mondo, rappresentati da un'organizzazione. Ora, proprio di recente si è arrivati a questo. Nei giorni di Lutero, riconoscersi quale luterano o un seguace di Lutero, voleva dire quasi morte da parte della Chiesa Cattolica. Nei giorni di Wesley, sapere che avevi sfidato la Chiesa Anglicana era quasi una pena di morte da parte degli anglicani, annunciare che tu eri un metodista. Nei giorni della Pentecoste era quasi una vergogna dire che eri un pentecostale perché eri subito considerato un santo rotolante o uno che parla in lingua o qualcosa di simile. Ora essi si sono organizzati e sono entrati proprio con il resto del gruppo. Ora, quando viene il tempo della chiamata fuori, che tu non appartieni a niente di ciò. È molto popolare dire sono pentecostale, è molto popolare dire sono presbiteriano, luterano. Ma che cosa succede quando si arriva al tempo in cui dovrai uscire e sostenere la parola? Io non appartengo a niente di ciò. Ciò ha imbarazzato. Gesù disse, ora se avrete vergogna di me, allora io avrò vergogna di voi. Perché egli avrebbe vergogna di voi? Perché voi asserite di essere suoi quando non lo seguite. E se io dicessi, questo ragazzetto è mio figlio, egli si voltasse e dicesse, chi? Io, tuo figlio? Che cosa pensi che sia? Ciò mi metterebbe in imbarazzo. Lo farebbe per vostro figlio. Ed ecco come oggi, con la cosiddetta cristianità, se sei chiamato col nome di una denominazione, bene, essi accettano la paternità di una denominazione, ma quando si viene per accettare la paternità della parola di Dio, Cristo, no, essi sono imbarazzati. Non vogliono dire, sì, ho parlato in lingue, sì, ho visto delle visioni, sì, io credo nella guarigione divina, sì, lodo il Signore, sono libero da ogni organizzazione, non mi sto inchinando a niente di ciò, io sono un servitore di Cristo. Oh, mai, questo li farebbe proprio a pezzi. L'altra sera, a Chicago, è venuto un grande oratore tra gli uomini d'affari del pieno Vangelo. Posso fermarmi qui, solo un minuto, per dire questo, scusatemi. Ma molte volte voi pensate, e lo faccio anch'io, che ciò di cui parliamo, la verità della Bibbia, non vada in mezzo alla gente, ma essa ci va. A volte vi si leveranno contro, ma non lo intendono realmente, e si cercano di scoprire dove vi trovate. Com'era la storia di un gruppo di ubriaconi a discutere che non c'era una tale cosa come il cristianesimo. Un uomo disse, io so dove se ne trova una, è mia moglie. Disse, io non ci credo. Disse, andiamo noi, fingeremo tutti d'essere veramente ubriachi. Salirono là a casa e fecero tutto quello che poterono e le dissero di cucinare per loro delle uova e poi lui le gettò sul pavimento e disse, le mie uova tu le sai cucinare meglio di così, facendo baccano in casa e passarono nell'altra stanza, crollarono su una sedia, sentirono di là qualcuno che spazzava senza dire una parola, dicendo, cantando tra sé un piccolo cantico. Solo Gesù deve portare la croce e tutto il mondo andarsene libero. C'è una croce per ognuno e c'è una croce per me. Ed io porterò questa croce consacrata finché la morte non mi libererà. E poi andando a casa porterò una corona. Quel vecchio ubriacone disse, che cosa ti dicevo? Disse, lei è una cristiana. Capite? La stavano solo mettendo alla prova. E a volte ho scoperto che il mondo vi prova. Così io non ho mai pensato che questo avvenisse, ma lo scorso sabato sera, credo fosse, o domenica sera, il grande oratore, non mi espongo a dire il nome delle persone, ma egli sta cercando, operando esattamente al contrario. Io sto cercando di tenere quelle chiese fuori da quel movimento ecumenico e quest'uomo sta cercando di mettercele dentro. Così egli stava parlando per gli uomini cristiani d'affari, cosa che avrei dovuto tenere io la riunione a Chicago e pensavo che in quel periodo sarei stato in Africa, così non potevo tenerla. Quest'uomo disse, andò lassù e disse, il movimento più grande, la cosa più grande sulla terra adesso che ci sia mai stata, tutte le chiese stanno ritornando indietro membro alla Chiesa Cattolica nel movimento ecumenico e i cattolici riceveranno lo Spirito Santo. Che trappola del diavolo! E questo leader, il fratello Shakarian, il presidente degli uomini d'affari internazionali, si alzò e disse, dopo che l'uomo si era seduto, disse, non è in questo modo che noi l'abbiamo sentito. Disse, il fratello Branham ci ha detto che questo movimento ecumenico li spingerà tutti al marchio della bestia. E l'uomo, seduto sul palco, disse, esso spingerà al marchio della bestia? E disse, noi siamo inclini a credere che quello che egli dice è la verità. E disse, a quanti di voi piacerebbe sentire il fratello Branham venire e darvi la parte genuina di ciò? Alzatevi! E ci furono 5.000 e più persone. Gridarono e piansero solo per venire per un solo giorno. Un solo giorno! Il fratello Carl Williams mi telefonò e disse, fratello Branham, caro mio, sono uscito da quella folla. Disse, essi avevano deposto mucchi di biglietti da $100 nelle mie mani per farti il biglietto d'aereo di andata e ritorno, capite? Per un solo giorno. Capite? Quelle persone, a volte quella parola penetra dove noi non sappiamo, capite? Ma vedete quanto siete realmente, non importa quanto il mondo sia contro di essa, quanto le denominazioni siano contro di essa, Dio sta dimostrando che essa è la verità. Quando infine arriva la grande ora, avverranno delle cose che forse non pensavamo. Sì, ciò dimostra che non siete sicuri se siete imbarazzati, così che preferireste piuttosto non discutere sull'argomento. Se ne avrete vergogna, voi non ne vorreste discutere, vi tirate indietro. Ma come può un uomo che è riempito con lo Spirito Santo, come può un uomo ripieno della potenza di Dio e l'amore di Dio nel suo cuore parlare ad un uomo alcuni minuti e non menzionare qualcosa sull'amore che c'è nel suo cuore, capite? C'è qualcosa che si verifica, non potete farlo. Questo è, deve essere, quel giorno malvagio di cui Gesù parlava. La gente si vergogna della parola e dello Spirito di Dio che agisce dentro di loro. Ma quando la verità è resa chiara alle persone, Dio stesso allora si rivela tramite la parola. Ora, chiunque può fare qualsiasi genere di asserzioni, e in questi giorni l'abbiamo avuto dove sono state sostenute così tante asserzioni, che è stato orribile. Ma vedete, se c'è una verità, deve essere tramite la parola. Perché si dicono che hanno avuto ogni genere di cose, di olio che scorre attraverso le persone, e sangue dalle loro mani, e donne con questo sangue sulla schiena, e che scorre giù nelle loro scarpe, e alzano le loro scarpe, e riversano olio, e delle rane balzano fuori e saltano giù dal palco, e ogni genere di cose simili. Non c'è roba simile nella Bibbia, non c'è alcuna promessa di qualcosa del genere nella Bibbia, essa ha solamente detto, negli ultimi giorni lo Spirito sarebbe così vicino che sedurrebbe gli eletti se possibile. Ma non c'è nessuna scrittura per quello. Ma quando si arriva alla genuina parola di Dio, non adulterata, confermata da Dio, essa sembra anche imbarazzare l'altro gruppo dalla parte radicale. Capite? C'è un imbarazzo in merito ad essa. Ma essa è una realtà per un uomo o donna, ragazzo o ragazza, che realmente è un genuino cristiano. Quando Dio fece la promessa del battesimo dello Spirito Santo e lo ricevete, c'è qualcosa che si stabilisce dentro di voi, che non c'è niente che prende il suo posto. Quando un uomo incontrerà mai Dio, non in un'agitazione emozionale, in un entusiasmo o in una dottrina religiosa, un catechismo, credo, o un dogma che lui ha accettato per una sua comodità. Ma quando egli arriva realmente a quel punto, come fece Mosè dietro il deserto, si accostò faccia a faccia con l'Onnipotente Dio e vedete la voce che vi parla esattamente con la parola e la promessa dell'ora, c'è qualcosa che essa vi provoca. Capite? Voi non vi vergognate di essa, essa vi provoca qualcosa. Dunque, guardiamo ora, solo per i prossimi 15 minuti. Ci sono delle persone che ricevono una tale esperienza. E come vi parlo oggi? Non come una chiesa o una denominazione. Io vi parlo come individuo. Non perché venite qua, in questo tabernacolo, perché io vi amo e voi amate me, non a causa di quello. Lasciate che vi parli come un mortale morente, che un certo giorno dovete arrivare alla fine di questa vita. Ed io posso non essere là, e un altro predicatore potrebbe non essere là, ma c'è solo uno che può incontrarvi là, e cioè Dio. E voi date ascolto ad essa, e non se mia moglie è una buona cristiana o mio marito è un buon cristiano, bensì sono io a posto con Dio. Ho incontrato Dio in quel modo? Non perché il mio pastore ha incontrato Dio o perché il mio diacono ha incontrato Dio, bensì l'ho incontrato io. Non perché io ho acclamato, non perché ho parlato in lingue, ma perché io ho incontrato Lui, quale persona. Allora non avrete mai vergogna di questo. C'è qualcosa che è così perfetto e puro e vero. E ricordate, potreste incontrare uno spirito che agisce come Dio. Potreste incontrare uno spirito che fa questo, quello, l'altro. Seguitelo un po' e vedete come regge il confronto con la parola di Dio. Potreste incontrare uno spirito che vi dice che siete salvati e vi dà una gloriosa sensazione e acclamereste e gridereste. Poi quando si giunge a negare la parola, come può lo Spirito Santo che scrisse la parola negare la sua stessa parola? Quello spirito deve accentuare ogni promessa di Dio con un amen. Se non lo fa, allora non avete mai incontrato Dio. Avete incontrato uno spirito seduttore e oggi il mondo ne è pieno. Ma quando vedete Dio scendere e fare un'affermazione che Egli farà una certa cosa, poi torna indietro e la fa volta dopo volta dopo volta, allora avete un genuino spirito di Dio. Come potrebbe uno spirito essere su un uomo, lo Spirito Santo che scrisse la Bibbia, poi cambiare e negare questo non è giusto, questo era per un altro giorno? Egli disse la promessa è per voi e per i vostri figliuoli, per quelli che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quello era Atti 2:38. Come può allora uno spirito accettare qualcosa di diverso da questo ed essere da Dio, quando Ebrei 13:8 dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? E se qualcuno dicesse, oh, io credo che egli era un filosofo, egli era un buon uomo, egli era un profeta, ma finché la sua potenza... L'altra sera stavo parlando con George Smith, il ragazzo che esce con mia figlia Rebecca, un ragazzo per bene. Ha cantato qui, al tabernacolo, un ragazzo battista che ha capito. Ha detto, togliete il mio nome da quella cosa, non voglio avere niente a che fare con ciò. E c'era una signorina, stavano tenendo una conferenza, questa certa chiesa battista su nelle colline. E loro sono fermamente contro me, tutti loro, là fuori, e in merito a non... Essi non hanno niente contro me, è contro questa parola. A me, come uomo, essi non possono dire niente contro. Io non ho mai fatto loro alcun male, ma è di quella che essi hanno paura, capite? Ora, noi eravamo... Essi stavano tenendo questa riunione lassù, piuttosto doveva esserci un missionario per occupare le ultime tre sere di questa grande conferenza su nelle colline dove c'era fresco. Capitò che si alzò questo missionario e passò a Marco 16 e disse, ci sono molte persone oggi che non possono credere nella guarigione divina. Disse, io ero in India, sono un indiano ed ero in India quando venne un uomo qui degli Stati Uniti dal nome di fratello Branham. Il pastore cominciò a spostarsi, disse, mia moglie stava morendo di cancro, io ero cieco o qualcosa di simile. Egli pregò per uno di noi e chiamò fuori l'altro nell'auditorio senza neanche sapere la nostra lingua e pronunciò la potenza di Dio e disse, noi siamo qui guariti. Ebbene, essi cercarono di farlo stare zitto. Non poterono farlo, ecco, capite? Proprio nella loro conferenza. Poi essi negarono persino tutto e alcune delle persone, anche il mio, la sorella di questo ragazzo, loro sul campo non avrebbero avuto nemmeno niente da dire. Essi volevano sapere se lei non fosse in relazione. In qualche modo potevano mettersi ad investigare. Una delle signore disse, beh, io lo credo. Rebecca e George sono andate a vedere questa signora e lei andò a prendere una ragazza che soffriva di quasi un po' ritardata. Così l'altra sera essi mi fecero venire là per vedere la ragazza. E andai laggiù, la signorina era seduta là ed io dissi, sei una credente? Lei disse, nah, non so se lo sono o no. Beh, lei non era ritardata, solo uno spirito del diavolo. Essi non se ne rendono conto, capite? Esso ti prende e tu non lo sai. Esso viene, poi la violenza sopraffa la persona e lei non lo sa. Le donne che camminano qua fuori, per strada con addosso questi pantaloncini, non se ne rendono conto. Esse forse è possibile che esse potrebbero provare a giurare di non aver mai fatto niente di male contro il loro marito o altro del genere. Ma nel loro cuore non si rendono conto, ma lo spirito del diavolo ha preso controllo di loro. Esse ne sono possedute. Perché una donna vorrebbe togliersi i vestiti davanti a un uomo? Nella Bibbia c'è solo una persona che l'ha fatto e questi erano pazzi. Altri cercano di coprirsi, non si rendono conto, è così astuto, così sottile. Dovete stare in guardia, pesatevi con la parola di Dio e vedete dove state. Questa signorina disse, oh, mi hanno detto che sono stata battezzata quando ero una bambina. Disse, io non so se credere questa roba o no. Io dissi, tu non credi a Gesù Cristo? E lei disse, beh, non so se lo credo o no. Disse, alcuni di questi trucchi per raggirare, io non li credo. Dissi, beh, naturalmente, tu non credi a questi trucchi per raggirare. Dissi, però credi che egli era il figlio di Dio. Oh, disse, potrebbe esserlo stato. Dissi, ed io dissi, credi che egli è lo stesso oggi, l'Iddio che ti salverebbe? Lei disse, è qualcuna di quelle cose là circa i miracoli e cose simili? Non credo niente riguardo a ciò. E io dissi, che cosa faresti se tu fossi seduta in una riunione e vedessi Dio, lo Spirito Santo, che è il solo Dio che c'è, che opera in mezzo alle persone? Dio nella paternità, la colonna di fuoco e i profeti. Dio nel suo figlio, poi Dio nel suo popolo. Sono solo attributi di Dio, un grande Dio che copre l'eternità. Dissi, cosa vedresti se lui, in mezzo al suo popolo, facesse vedere i ciechi, udire i sordi, guardasse sull'uditorio e dicesse alla gente ciò che in loro non va, e come egli fece quando era qui sulla terra? Lei disse, io credo che ciò sarebbe come l'oroscopo. Dissi, tu sei in una condizione peggiore di quanto io pensavo fossi. Sarebbe meglio se tu fossi pazza, vedi? Non ne saresti responsabile. Ma dissi, tu sei solo posseduta da un cattivo spirito. Dissi, quando Gesù parlava alla donna al pozzo dei suoi mariti, quando egli guardava le persone e percepiva i loro pensieri, lo chiameresti oroscopo? Vedete, era proprio così avviluppata in una denominazione chiamata luterana che tutto ciò contrario a quella sarebbe stato sbagliato. Ora Dio vuole che l'uomo sia avviluppato nella parola. Tutto ciò che è contrario a quella è sbagliato. Gesù disse, ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Ci fu un uomo in un'epoca molto scientifica dal nome di Noè. Egli non si vergognava della parola di Dio. Dio lo incontrò e gli parlò. Lui sapeva che era Dio. Ed egli disse, pioverà. Non aveva mai piovuto, ma lui credette che doveva piovere e la fede che egli aveva non si vergognava di esercitarla. Egli impiegò 120 anni a costruire un'arca quando il mondo gli era contrario. Egli non si vergognava della parola di Dio nel suo giorno. Dio salvò lui e la sua famiglia per questo. C'era un... Quanto stolto potrebbe essere sembrato alle altre persone, ma per lui aveva incontrato Dio. Non importa quanto fosse scientifico l'altro, che fosse contrario, quanto dicesse non potrebbe succedere, lui incontrò Dio. Ecco ciò che succede quando sapete che state parlando a lui. Pensereste che fosse una cosa stolta quando qualcuno, quando so che ci sono alcune persone al mondo che si tengono stretta a quello che dico essere la verità. Stare qui e dire, così dice il Signore, andrò in Arizona, là incontrerò 7 angeli in gruppo. Ebbene, c'era un gruppo di uomini che stava là per vederlo succedere. L'altra sera, dicendolo, Los Angeles cadrebbe nell'oceano. Ma quando avete incontrato Dio, è l'Iddio che non fallisce, l'Iddio che fa esattamente quello che gli disse che farebbe e l'ha sempre fatto, allora non ne avete vergogna. Non dovete indietreggiare ed esserne imbarazzati, potete dirlo a tutto il mondo. Quando l'uomo incontra Dio, gli parla e la realtà di Dio diventa sua nel suo cuore, lui non se ne vergogna. Noè non si vergognò, sembrava stolto al resto del mondo, ma non a lui. Mosè, quando fu davanti a Faraone, non si vergognò di dire a Faraone che queste certe cose sarebbero avvenute, perché aveva incontrato Dio. Dio gli aveva parlato nel pruno ardente. Mosè disse, io balbetto, ecco ciò che lui aveva, un impedimento nel parlare. E gli disse, ecco venire Aaron, tu sei Dio per lui e lui ti sarà profeta. So che lui sa parlare bene, ma io sarò con la tua bocca. Chi ha creato l'uomo che parla? Amen. Mi piace questo. È Dio. Chi ha creato l'uomo sordo muto? O chi ha creato l'uomo che parla? Dio lo fa. Egli disse, Signore, mostrami la tua gloria. Disse, cos'hai in mano? Egli disse, è un bastone. Disse, gettalo a terra. Esso diventò un serpente? Disse, riprendilo. Esso diventò di nuovo un bastone. Amen. Egli è Dio. Mettiti la mano sul petto. Egli ce la mise, la tirò fuori, bianca di lebbra. Disse, rimettila, ritirala. Ed era come l'altra mano. Io sono Dio. Allora egli salì davanti a Faraone e disse quello che egli disse che lui avrebbe detto. Egli disse, avverrà così e così. Raccolse della sabbia, la gettò in aria e disse, così dice il Signore, mosche vengano sulla terra. E le mosche vennero. Prese dell'acqua e la versò sul fiume e disse, così dice il Signore. E tutti i fiumi, ogni cosa, divennero sangue. Chiamò la grandine giù dal cielo. Sapete, negli ultimi giorni devono ripetersi ancora quelle piaghe. E ricordate che al tempo della Bibbia la pena per un adultero era la morte mediante lapidazione. E la chiesa incredula sarà lapidata a morta con chicchi di grandine che una volta era la maniera di punire di Dio. Egli lapiderà questo mondo incredulo, questa generazione adultera. Egli la lapiderà dal cielo con chicchi di grandine che pesano un talento l'uno, cioè 100 libbre. La chiesa adultera morirà, il mondo adultero morirà sotto la punizione di Dio, sotto la lapidazione come egli fece al principio. Mettiti a posto con Dio, chiesa, ecco ciò che tutti dobbiamo fare, ritornare a Dio. Quel vecchio lì, ottantenne dalla faccia pelosa, i basettoni grigi, la testa pelata, le braccia magre, se ne stava là nel deserto, guardando sui peccati del popolo. Un mattino Dio gli parlò, disse, vai laggiù e di ad Acab che nemmeno la rugiada cadrà dal cielo finché tu non la chiamerai. Posso vedere i suoi piccoli occhi, guardare da sotto quella barba bianca dall'aspetto lanuginoso, quel bastone in mano, scendere per la strada come un ragazzo sedicenne. Si avvicinò proprio nella presenza del re e disse, neanche la rugiada verrà dal cielo finché io non la chiamerò. Egli non si vergognava di Dio né della sua parola, di dire a un re o a chiunque altro. Egli non si vergognava, non dovete nascondersi, dire ora Acab tu saresti un... Mi si presenta alla mente qualcosa come noi stessi, allora ho detto alle persone, io sto arrivando ad un punto in cui ho bisogno di più fede, quello per cui sono a casa ora è per ottenere una nuova fiammata di fede, ottenuta così sembra che quando tu preghi per le persone ti scusi, signor diavolo, vorresti per favore spostarti e lasciarmi? Niente affatto, la fede ha muscoli e peli sul petto, quando essa parla ogni altra cosa tace, non andare dentro, signor diavolo, te ne vai? Esci di qui! Io sono un figlio di Dio incaricato da Dio! Lasciali stare! Quello se ne va! Tu non devi scusarti col diavolo! Non hai niente a che fare con lui! Non vergognarti della parola di Dio! Non vergognarti del tuo mandato! Non vergognarti di chi noi siamo! La sola vergogna che ho è che sono un Branham, cioè la mia nascita terrestre. Mi vergogno dei miei fallimenti, ma come suo servitore non mi vergogno. Non mi vergogno della sua parola. Sia si tratti di denominazioni, re, sovrani o cosa mai possa essere, solo pronto a dare una risposta, Dio lo richiede. Mosè si accostò davanti a Faraone, lui non si vergognò di dirgli che essi non si sarebbero compromessi a portarli suoi per così tanti giorni fuori nel deserto? Egli disse, alcune donne restino presso i vostri figli, disse andremo tutti, nemmeno un'unghia sarà lasciata indietro, prenderemo il nostro bestiame e tutto. Egli non si vergognò, perché? Egli era entrato nella luce della liberazione. Ecco perché un uomo o una donna, malati o altro, non appena entrano nella presenza di Dio e sanno che Dio li ha guariti, voi state entrando nella luce della liberazione. Non compromettetevi su nessuna cosa. La liberazione era nel suo cuore perché lui aveva incontrato l'Iddio che aveva detto «Io sono l'Iddio di Abramo», che diede ad Abramo la promessa e il tempo della redenzione, della liberazione è vicino. Io ti sto mandando laggiù per portarli fuori. Cosa c'è da scusarsi per questo? Faraone avrebbe potuto ucciderlo. Egli era solo un uomo, era uno schiavo. Egli avrebbe potuto ucciderlo. Lui però non si vergognò della parola. Egli non scese, non si mise in ginocchio a supplicare Faraone per niente. Disse, sono venuto a prenderli. Faraone disse, ebbene, tu non puoi prenderli. Egli disse, bene, allora ci saranno delle mosche sulla terra, tanto che avanzerai con fatica tra esse. Ed è ciò che successe. Disse, oh, Mosè, portali via. Disse, bene, ora ti ravvedi? Disse, beh, puoi andare per così tanti giorni nel deserto. Egli disse, allora verranno le mosche. Amen. Disse, verranno delle tenebre. Era così buio che non si poteva distinguere un posto dall'altro. E infine venne la morte. Da Faraone al servo ci fu morte per il figlio maggiore della famiglia. Non si ebbe nessuna scusa per nessuno. Egli era un figlio d'Abramo, nato nello Spirito di Dio. Gli fu dato l'incarico da Dio, il messaggio di Dio di scendere e portare fuori quelle persone. Ebbene, non può Dio chiamare la stessa cosa in quest'ora per portare fuori dalla chiesa una sposa? Daniele non era, Davide piuttosto, non ebbe paura davanti a Saul. Quando tutti là fuori avevano paura di Golia, lui non ebbe paura di avvicinarsi e disse, il tuo servitore. Questa piccola persona dall'aspetto scheletrico, disse, il tuo servitore stava pascendo le pecore di suo padre e arrivò un orso e prese una di esse. Io gli diedi la caccia là nel deserto e lo uccisi con questa fionda. Arrivò un leone, oh mai, arrivò un leone e prese una di esse e corse fuori nel deserto ed io lo abbattei con una fionda. Quando esso si levò, io lo uccisi. Egli disse, è l'Iddio, quel re caduto nel peccato stava là, quei soldati senza carattere che asserivano di servire l'Iddio del cielo e permettevano a quel filisteo incirconciso di stare là fuori e sfidare gli eserciti dell'Iddio vivente. Disse il tuo servitore ucciderà pure lui, perché l'Iddio che mi ha dato il leone e l'orso mi darà anche quel filisteo incirconciso. Egli non balbettò, non disse forse sarà fatto. Disse, sarà fatto, lui non si vergognava. Daniele, davanti al re, non aveva paura di sfidare i suoi ordini, per cui nessuno avrebbe pregato solo che per lui. Egli aprì le finestre e tirò il telaio scorrevole e pregò 3 volte al giorno. Non aveva paura. Sadrach, Mesach e Abednego non avevano paura di quella fornace ardente. Dissero, il nostro Dio è capace di liberarci. Dio può liberarci. Se però egli non lo fa, noi non ci inchineremo alla tua immagine. Essi non se ne vergognavano! No signore, no signore! Certamente, essi non se ne vergognavano, perché sapevano! Sansone non si vergognava davanti ai Filistei. Quando mille lo inseguirono, lui raccolse la mascella di un mulo. E quegli elmi di ottone erano spessi circa un pollice e mezzo. Lui ne percosse mille con essa e aveva ancora la mascella in mano. Non era imbarazzato, egli solo prese quello che aveva nelle mani e con ciò si mise all'opera. Sapeva che lo Spirito di Dio era su di lui. Sapeva di essere nato Nazireo. Sapeva che nulla poteva infastidirlo. Era un servitore di Dio. Finché era nella volontà di Dio, niente poteva resistere sul suo percorso. Non importa quanti re o filistei o chiunque altro saltasse fuori. Esatto. Giovanni non si vergognava della parola di Dio che era venuta a lui nel deserto e gli aveva detto di andare a battezzare con acqua. Egli non si vergognava di dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, perché lo Spirito di Dio era su di lui. Egli non si vergognava davanti ai sacerdoti. Egli non si vergognava della parola di Dio quando si avvicinò ad Erode. La moglie di Filippo stava vivendo con Erode. Si avvicinò proprio di fronte al re, questo vecchio tipo dalla faccia lanuginosa, fuori dal deserto là, uscì da lì senza alcuna istruzione né nient'altro, e si avvicinò dritto di fronte ad Erode e disse: non ti è lecito averla. Lui non si vergognava della parola di Dio? Certo, assolutamente, non si vergognava d'essa. Stefano non si vergognava della parola di Dio. All'inizio la gente pentecostale lassù, nel giorno di Pentecoste, quando si riunirono nella camera di sopra, lo Spirito Santo scese su di loro per una promessa di Dio. Luca 24:49 disse: ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio, or aspettate nella città di Gerusalemme finché ricevete la virtù da alto. È la stessa promessa che la parola di Dio promise a loro: ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma aspettatela, non prendete altra teologia o istruzione e così via, aspettate finché siate rivestiti con la potenza. E quando venne quella potenza dal cielo, come un forte vento impetuoso, essi non si vergognarono del Vangelo. Pietro si lavò, disse: ravvedetevi ciascun di voi, voi uomini con mani di iniqui, avete crocifisso il principe della pace che Dio ha risuscitato dai morti, e noi siamo testimoni. Perché questo è ciò che Gioele disse che verrebbe a compiersi: negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Egli non si vergognava del Vangelo. Il piccolo Stefano, come l'ho menzionato pochi minuti fa, quando passò attraverso là come un tornado, egli non era un predicatore, era solo diacono, ma testimoniava dappertutto della risurrezione. Egli aveva incontrato Dio. Ed è proprio come cercare di fermarlo? Beh, sarebbe come cercare di spegnere il fuoco in una casa in fiamme in un giorno ventoso, in un periodo secco. Ebbene, ogni volta che il vento soffia farebbe iniziare proprio un altro fuoco. Essi lo tirarono davanti al concilio del Sinedrio. Potete rendervi conto di quello che è? È come il concilio ecumenico. Tutte le religioni si dirigono sotto il concilio ecumenico. Tutte loro si dirigevano là sotto il concilio del Sinedrio. Farisei, Sadducei, Erodiani, chiunque fossero, dovevano entrare in quel concilio. E lo afferrarono. Non una sola organizzazione, ma il gran concilio lo afferrò. Noi lo spaventeremo a morte. Quel mattino, quando egli si fece avanti, la Bibbia ha detto che la sua faccia aveva l'aspetto di un angelo. Egli disse: uomini e fratelli, lasciate che vi parli. I nostri padri abitarono in Mesopotamia prima che venissero a Carran, e via dicendo. Egli andò e diede le scritture. Poi, quando ebbe concluso tutto, lo Spirito venne su di lui e disse: voi di collo duro, incirconcisi di cuore ed orecchie, voi resistete sempre allo Spirito Santo. Come fecero i vostri padri, così fate voi. Egli non si vergognò del Vangelo, non si vergognò della parola, non fu imbarazzato davanti a un concilio del Sinedrio. No. Paolo disse davanti ad Agrippa: essendo un giudeo, ammaestrato sotto Gamaliele, era un grande dignitario. Ma un giorno sulla via per Damasco, egli venne nella presenza, in contatto con Dio. Un angelo scese dal cielo in sembianza di una colonna di fuoco, una luce che lo abbatté al suolo. Si alzò e disse: chi sei, Signore? Ed egli disse, io sono Gesù. Stando davanti ad Agrippa, egli ripeté ancora il racconto. Disse, io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, poiché esso è la potenza di Dio in salvezza ad ogni credente. Certo. Ora, amici, noi continuiamo ad approfondire con l'uomo durante l'epoca, ma abbiamo passato il tempo. Ma permettete che dica questo. Un uomo che una volta si è messo in contatto con Dio, che è la parola, e la parola è stata resa chiara e manifestata a lui, non c'è nessuna vergogna in merito a ciò. Voi non siete imbarazzati? Non mi imbarazza dire che credo ogni parola di Dio. Non mi imbarazza quando il Signore dice di dire qualcosa. Tu vai a dirlo e farlo. Non mi imbarazza dire che sono stato riempito con lo Spirito Santo. Non mi imbarazza dire che ho parlato in altre lingue. Non mi imbarazza dire che il nostro Signore mi ha mostrato visioni. Non mi imbarazza dire che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando siete portati davanti ai governatori e re per amore del mio nome, non vi prendete pensiero di quel che direte, perché vi sarà dato in quell'ora. Non siete voi che parlate, ma il Padre mio che abita in voi. Ma chiunque avrà vergogna di me e della mia parola in questa generazione, io avrò vergogna di lui davanti al Padre mio e ai santi angeli. Dio ci aiuta a non avere vergogna, ma ci aiuta ad essere una testimonianza vivente. Ogni uomo nell'Antico Testamento, quando quei profeti venivano, essi divenivano la parola vivente. Essi erano la parola. Gesù disse che erano chiamati dei, e lo erano poiché la parola di Dio veniva a loro. Essi dicono, è il così, dice il Signore. Ed ogni discepolo di Cristo che si è messo in contatto con Lui nella redenzione e la salvezza è entrata nel suo cuore, egli è possessore di Dio. E che tipo di vita dovremmo noi vivere? Come dovremmo camminare? E come dovremmo parlare se Dio rappresenta se stesso attraverso i nostri corpi mortali? Chi potrebbe vergognarsi di questo? Se io arrivassi al punto in cui fossi nelle forze di polizia qui a Jeffersonville, camminassi lungo la strada in tutta l'autorità, io non mi vergognerei della città. Io sarei parte della città, sarei un poliziotto, una parte della città per tenere ordine e dirigere. Se un uomo passasse con il rosso, io non mi vergognerei di dirgli che ha sbagliato, gli farei una multa, quello è il mio dovere, perché io sono pagato dalla città, io vivo a motivo della città, ho l'autorità dalla città. Non importa se egli era ubriaco o cosa non andasse con lui, essi mi sosterrebbero, io sostengo le mie ragioni perché sono un poliziotto e sono ordinato, ho messo qui e mi è data autorità per fare questo. Voi dovete occuparvi della legge, dei diritti, eccetera, e vedere che sia fatto bene. Quindi se io sono un cristiano e sono stato riempito con lo Spirito, portando la testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non permettete che nessun diavolo cerchi di comandarvi a bacchetta, dire non fare questo e non fare quello. Tu fallo! Dio ti ha dato il... Capite? Noi non abbiamo potere. Quel poliziotto non ha potere di fermare un'automobile? E circa, a volte sono motori da 300 o 400 cavalli. Che cosa potrebbe lui fare in merito? Ma egli ha autorità. E così è la Chiesa. Noi abbiamo autorità mediante la risurrezione di Gesù Cristo e la sua parola promessa. Alleluia! Le cose che faccio io le farete pure voi. Ne farete di maggiori di questa, poiché io vado al Padre. Non abbiate vergogna di lui in questa generazione peccatrice confusa. L'ultima generazione che mai sarà sulla terra, questa peccatrice adultera piena di ogni piaga infetta. Tutto, ogni cosa che è stata decente è diventata indecente. Politica nazionale, sozzura. Le nazioni sono a pezzi. Inoltrati nelle giungle d'Africa, nel safari di cacciatori, fecero portare delle radio ad alta frequenza per ascoltare Elvis Presley, Pat Boone e quei tali con quel rock and roll e twist. E gli indigeni, cercando di vederli agire così, scuotere la testa e agire in quel modo, gli indigeni stavano a guardarli. Ma vedete, essi non sono americani come Pat Boone ed Elvis Presley e Rick Nelson e come lo sono quei tali. Essi non sono dei giuda di quel tipo, ma sono, capite, è uno spirito. E lo spirito non è solo in America, si è diffuso in tutto il mondo per portarli alla battaglia di Armageddon. Essi agiscono così, se sono da qualunque nazione si vengano, Africa, India, qualunque sia, quel volgare, quella robaccia si è diffusa su tutta la terra, iniziando ciò da un solo uomo. Così pure si sono diffusi intorno al mondo il Vangelo e la potenza dell'Onnipotente Dio. E ora sta avendo luogo il tempo di separazione, quando Dio sta chiamando una sposa e il diavolo sta chiamando una chiesa. Che io sia parte della sposa. Preghiamo. Dio caro, noi vediamo la scritta sulla parete, Signore. Siamo al tempo della fine. Sappiamo che ci sono grandi cose che ci stanno davanti. Eppure da qualche parte fuori, in questa confusione qua fuori, ci sono ancora persone oneste che sono state predestinate alla vita. Sarebbe impossibile per un uomo o due uomini, ma Dio, lascia che tutti noi assieme diffondiamo in ogni angolo che possiamo la buona novella che Gesù sta venendo e vedere semplicemente diffondere un po' di pane, una piccola parola. Ovunque ci siano le aquile, esse seguiranno quel cibo, sia che esso venga da un nastro o se viene da una parola o una testimonianza, le aquile lo seguiranno al suo quartier generale, poiché sta scritto: dove è il carname, là si raduneranno le aquile. Gesù caro, sappiamo che tu sei il carname che noi mangiamo, tu sei la parola. E la parola è stata fatta carne ed è abitata tra noi. Preghiamo, Dio, che quando spargiamo la parola, le vere aquile la troveranno. Non vergogniamoci quando staremo davanti alle persone, agli empi, alle persone indifferenti, ai religiosi, comunque sia. Come Paolo disse a Timoteo, facciamo istanza a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, con ogni pazienza e dottrina, perciò che verrà il tempo che essi non comporteranno la sana dottrina, ma pizzicando loro gli orecchi, accumuleranno insieme dottori per i loro propri appetiti e saranno rivoltati dalla verità alle favole. Dio, noi viviamo in quel giorno. Tu mi hai fatto vivere abbastanza a lungo da vedere avvenire questo, come ciò sta proprio qui oggi, nella pietra angolare di questo tabernacolo di 33 anni fa. Dio, benedici tutti qui dentro. Se c'è qualcuno qui, Signore, che non è pronto ad incontrarti, che non riescono proprio ad essere d'accordo con la Tua parola, e non ti hanno incontrato faccia a faccia e non sanno che tu non sei solo per un atto di qualche genere di un'accettazione, come si farebbe per un credo o qualcosa simile, ma ha incontrato il Dio vivente. E se non hanno fatto questo, Signore, possano farlo proprio adesso. Io credo che tu sei molto vicino in quest'ora. Io non so chi siano, non so nemmeno se ce ne sia qualcuno qui, ma mi sento guidato a pregarti. Non che le persone ascoltino me, poiché ciò sarebbe un rito ipocrita. Dio, ce ne liberi. Io non voglio essere un ipocrita, ma prego ciò con la sincerità nel mio cuore, Signore. Qualunque lui o lei sia a cui tu parli stamattina, possano umilmente non vergognarsi, ma riceverti ora nel profondo del loro cuore. Venendo stasera ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, seguendo ogni parola, se sono stati battezzati diversamente o spruzzati, bagnati, ricordiamo, Signore, che Tu hai detto: chiunque toglierà una parola dal libro, vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Sebbene egli cerchi, venga, metta il suo nome sul libro, ciò non funzionerà. Facci essere sinceri e umili. Ora, essi sono nelle Tue mani, Signore. Fai con loro come ritieni sia appropriato, poiché essi sono Tuoi, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Mentre ora abbiamo i capichini, voglio che ora pensiate proprio seriamente. Chiedo scusa innanzitutto per essere circa 15 minuti in ritardo. Adesso vogliamo canticchiare e ora pensate nel vostro cuore. Ho incontrato realmente Dio? Pensatelo proprio sinceramente adesso, perché forse non ci saranno molte volte finché ora potrebbe essere l'ultima volta che ci incontreremo prima della sua venuta. È vicina, amici. Sembra che ogni scrittura sia proprio quasi adempiuta. E potrebbe essere per voi o me, questa potrebbe essere la nostra ultima occasione. Potremmo essere morti prima che sia notte. Io andrò con lui fino in fondo. Posso dire... Ti vergogni di me e della mia parola? Posso dire il mio Salvatore? Ora solo immaginate di essere distesi sul letto di morte ora. Posso dire... Poi potrebbe essere troppo tardi, ma non lo è proprio ora. Prendi la tua croce, puoi dover sacrificarti ora. Seguimi. Ora, nel vostro cuore, rispondete così. Andrò con lui per il giardino. Andrò con lui per il giardino. Andrò con lui per il giardino. Andrò con lui fino a... Ora con i capi chini, alziamo le mani e diciamo... Andrò con lui attraverso il giudizio. Ora, questo è ciò che sta avvenendo proprio ora. Egli ci sta giudicando. Andrò. Signore, tu mi trovi colpevole? Allora perdonami. Attraverso il suo giudizio. Cosa giudichi che io sia stamane, Signore? A lui attraverso il giudizio. Mettimi alla prova, Signore. Vedi se c'è qualcosa di impuro in me. Con lui fino in fondo. Padre, noi ti ringraziamo stamane per tutte queste mani. Non ho visto alcuna persona che non abbia alzato la mano. Io ti ringrazio, Signore. Io confido che nemmeno tu non l'hai vista, Signore. Nessuno che non abbia alzato la mano. Essi sono pronti ad attraversare il giudizio. Giudicaci, Signore. E se c'è qualcosa di sbagliato in noi, perdonacela, Padre. Dacci della tua misericordia, poiché non vogliamo affrontare il tuo giudizio quando la misericordia non è presente. Perciò la misericordia è presente ora. Perciò noi preghiamo, Dio, che tu ci giudichi e ci perdoni dei nostri peccati, in accordo alla tua parola e alla tua promessa, e facci vivere per te tutti i giorni della nostra vita, non avendo vergogna del Vangelo. Ora, Padre, se questa è la tua volontà, cominceremo dunque riunioni per 3 domeniche di fila. Prepara i nostri cuori per questo, Signore. Prepara me, oh Dio. Sono io quello che si trova così profondamente nel bisogno di te. Io prego che tu mi guiderai e mi dirigerai nelle cose che dovrò fare e dire in questi giorni a venire. Guida e dirigi il nostro amatissimo fratello Neville, quel tuo valoroso servitore, Signore, e pure il fratello Mann e i diaconi della Chiesa e i tesorieri, ogni persona che si riunisce qui. Preparaci, Signore, così che possiamo essere capaci in un modo veramente cristiano di condurre a te i peccatori e portare membri di Chiesa a conoscere il Dio che noi conosciamo, che abbiamo incontrato personalmente, che Egli diventi pure il loro Dio. Ora, Padre, questo non possiamo farlo, non possiamo farli entrare, ma Tu, Spirito Santo, intervieni sulle persone, i membri di chiese. E come la piccola esperienza che ho avuto con Te l'altra mattina, vai a prendere una sposa per mio figlio, prendila fra la gente e tra le chiese, tira fuori quella sposa. Fallo fare a me ora in preghiera, Signore. Manda Tu la Rebecca, io cercherò di essere l'Eliezer. Aiutami ad essere un servitore fedele e possa il Dio del cielo mandare il suo angelo davanti a me, davanti a noi, che noi metteremo insieme le cose per selezionare la sposa che Egli ha scelto. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, mi dispiace di avervi tenuto un po' più a lungo. Sono 25 minuti dopo. Avrei dovuto essere a questo punto 25 minuti fa. Ma ora, vi piace quel vecchio canto, Teco, prendi il nome di Gesù? Non è bello? L'ho cantato per circa 33 anni come canto di congedo, battesimo in acqua. Io sto sulle rive tempestose del Giordano e penso che sia così bello. Proprio prendilo dovunque tu vada. Caro nome, oh prezioso, spemente. Adesso stringete la mano a qualcuno vicino a voi. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Ora ricordate il servizio di stasera, 7:30, 7:30 stasera. Ora cantiamo solo un verso, vedete? Teco, prendi il nome di Gesù, come un riparo per ogni tranello. Quando le tentazioni intorno a te... Cosa fate allora? Solo sussurrate quel nome santo in preghiera. Caro nome... Oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo, caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Era venuto qualcuno per essere battezzato dopo questo servizio? Se sì, alzate la mano. Qualcuno per essere battezzato? Due, bene. Per essere battezzati immediatamente dopo questo servizio. Se gli altri, chiunque di voi voglia essere battezzato, avremo servizi di battesimo a ognuno di questi servizi. L'unica cosa che dovete fare è chiedere. Noi siamo pronti a battezzarvi, questo è il nostro compito, battezzarvi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. È nostro compito farlo e saremo lieti di farlo sempre. Voi che dovete battezzarvi, andate nelle stanze immediatamente dopo il servizio e procederemo subito con il battesimo in acqua. Chiunque voglia seguirli, siate sicuri che noi siamo qui. Se vi siete ravveduti del vostro peccato e avete accettato Gesù come vostro Salvatore. Sei stato un cristiano per anni e non hai mai visto la luce, e la luce di liberazione ora è arrivata. Una donna, una sposa, che deve prendere il nome. Gesù ha detto, io sono venuto nel nome di mio padre e voi non mi avete ricevuto, ma ci sarà uno che verrà nel suo proprio nome e voi lo riceverete. Ciò è la vostra denominazione. Ogni figlio viene nel nome di suo padre. Io sono venuto nel nome di mio padre. Voi uomini siete venuti nel nome di vostro padre. E qual era il suo nome? Qual è il nome del padre? Gesù. Egli, sono venuto nel nome di mio padre, voi non mi avete ricevuto. Ora, la sua sposa avrà il suo nome, certamente. Io ho preso una donna che si chiamava Broy, e lei è divenuta una Branham. Egli sta venendo per una sposa. Siate certi e ricordate ciò mentre venite alla vasca. Chiniamo i capi ora. E il fratello Wei qui non è uno sconosciuto. Lui è un amatissimo fratello. È stato con me in molte riunioni, lui e sua moglie. E lui adesso è anche lo scrittore di questi sermoni e altre cose che vanno in forma stampata. Fratello Wei, ci concederesti in preghiera mentre noi chiniamo i capi?